now she converted herself to the Elizabeth the First. She now talks about the Maria Bella in the Betty, the sex shop. E sono con voi questa sera a parlare di questo libro assieme a Gaia Giuliani, che in realtà è stata poi molto più di me l'artefice di questo incontro. Quindi innanzitutto grazie a voi per aver accettato l'invito e per aver voluto discutere con noi dei temi che propone questo bel libro. Io dirò soltanto due o tre parole più o meno di introduzione a partire dal fatto che i temi che verranno affrontati oggi in realtà si riallacciano, faccio un po' di autopromozione, un po' ai temi che affronto nel corso che tengo della magistrale di genere, cittadinanza e politica internazionale, perché, come dire, il corso vuole vedere quali sono i diversi modi attraverso i quali si stanno riarticolando i rapporti di potere e fra i generi dentro una dialettica che è quella fra ordine politico interno e ordine internazionale, come si stanno riplasmando i concetti di sovranità, di cittadinanza, di potere, come si stanno riconfigurando, vuol dire, le soggettività individuali e collettive dentro i processi di globalizzazione economica, culturale e politica. E allo stesso tempo però questo è il tentativo di dare, come dire, spazio e visibilità ai temi di ricerca che riguardano gli studi di genere, che stanno un po' faticosamente facendosi largo dentro il Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia. E, come dire, questo è il secondo tentativo di come dire, dare voce a questi temi di ricerca e l'obiettivo che noi vorremmo avere, e dico il noi perché in questo tentativo c'è la collaborazione di Gaia e di Roberta Pellizzoli, che purtroppo oggi non c'è perché è malata, e quindi quello che vorremmo fare è moltiplicare e consolidare questo tipo di interventi ed occasioni di riflessione, e ci piacerebbe che queste occasioni rappresentassero un po' un mezzo per mettere in relazione due ambiti che sembrano un po' distanti fra di loro, cioè la ricerca accademica da un lato e le pratiche politiche, la riflessione femminista o delle donne che si producono in altri luoghi. E questo perché ci sembra che questo elemento, e Lucia Ferranti forse lo può testimoniare, è sempre stato un elemento di specificità e di ricchezza nella riflessione della cultura politica delle donne. E quindi la settimana scorsa noi abbiamo avuto un seminario che era la presentazione del numero monografico di Africa e Oriente dedicato a donne e diritti sociali in Africa, curato appunto da Roberta Pellizzoli, e fra qualche settimana abbiamo probabilmente la possibilità di invitare Gabriella Rossetti, che è tornata dal Medio Oriente e ci verrà a parlare di quello che sta succedendo lì e di che cosa le donne stanno facendo in Medio Oriente. Ecco, il libro di oggi mi sembra che rappresenti bene l'occasione per riflettere sui temi della sessualità, dei rapporti tra i generi, di queste configurazioni nuove del potere che si stanno producendo attraverso la lente proprio del rapporto e della relazione dialettica tra ricerca accademica e pratica politica. Elisabeth Bernstein è professore di sociologia e di women's studies al Barnard College di Columbia. Il lavoro che presenta, ma poi immagino che ne parleranno molto diffusamente Maya e Betty, è un lavoro di ricerche sul campo che lei ha svolto dal 1994 fino al 2001, se non ricordo male, prendendo in considerazione i contesti urbani di San Francisco, Amsterdam, Stoccolma e Copenaghen. Ora, quello che costituisce l'elemento di interesse di questa ricerca è proprio il tentativo di analizzare il mercato del sesso all'interno dei processi di capitalismo avanzato, no? come per esempio si ridefinisce il termine stesso lavoro sessuale, quali sono i suoi confini, quali sono le geografie variabili nei diversi contesti urbani, quali sono e in che modo si relazionano i corpi e le soggettività all'interno di una trasformazione del mercato del lavoro in cui al centro ci sono le merci, i consumi, i processi di produzione immateriale. Quindi il lavoro sessuale come qualcosa di diverso e non sovrapponibile, questo immagino sia un tema che verrà fuori in maniera molto forte, diverso e non sovrapponibile con il problema della tratta, come spesso invece nel discorso pubblico e nel discorso politico si fa. Ecco, questa sovrapposizione, che invece è molto presente nel discorso pubblico e nel discorso politico, specie in Italia, mentre la Bernstein mette molto bene in evidenza come si tratta di due fenomeni che certo possono presentare degli elementi all'interno di quello spazio globale di consonanza, ma ripeto, non sono sovrapponibili, invece questa sovrapposizione che si produce nel discorso pubblico secondo me non è casuale, perché facilita l'approssimazione, semplifica le contraddizioni, impedisce di mettere a nudo le stratificazioni complesse che il mercato del sesso produce nella delineazione dei rapporti fra i generi, ad esempio come si ridefiniscono i confini fra pubblico e privato, come si stanno riplasmando i confini tra pubblico e privato, che invece sono stati ambiti rigidamente delineati all'inizio dell'Ottocento e sono, come dice la Bernstein, all'origine della prostituzione come fenomeno moderno. E qui riprendo un po' le tesi di alcune studiose italiane, per esempio di Adriana Nannicini, che mette in evidenza come, lei dice, la trappola patriarcale che creava dipendenza totale, dunque precarietà, dal privato si è estesa anche al pubblico. Questa disponibilità permanente, come la definisce lei, che è una delle qualità più richieste. Beatrice Busi, in un saggio che viene pubblicato da questa raccolta che si chiama Altri Femminismi, dice: oggi il lavoro richiede di rinunciare a se stessi e di immedesimarsi senza riserve nei desideri di qualcun altro, che si tratti della strategia di marketing di una corporation o delle esigenze di una persona non autosufficiente, della linea editoriale di un giornale o delle perversioni di un cliente. Un lavoro che spesso è un lavoro marchetta, come viene definito, un lavoro nero che non ti dà identità ma solo denaro, oppure, come emerge da un'autoinchiesta di giornaliste di RCS, l'interrogativo è se non si stia creando un contesto prostituzionale allargato, come viene definito, legato al fatto che quando l'attività relazionale tende a prendere il sopravvento, il soggetto debba, come dicono loro, anche in qualche modo lasciare agire, usare, sfruttare tutte le capacità del corpo con tutta la mimica e la schermaglia tipica della profferta sessuale. Quindi Bernstein, secondo me, ci invita proprio a mettere a tema questo rapporto complesso fra lavoro sessuale e crescente sessualizzazione del lavoro e dei rapporti di potere. E allora non è casuale che io abbia iniziato questo corso con la proiezione, e probabilmente oggi in Italia non poteva essere diversamente, del documentario Il corpo delle donne di Lorella Zanardo. E la Bernstein, come dire, ci invita un po' a riflettere sui corpi che oscillano fra precarietà più o meno agite e ricerca di autenticità, di desideri, di intimità. Io mi fermerei qui perché appunto non vorrei togliere spazio alle relatrici e al dibattito che spero sarà vivace e coinvolgente. Io però vorrei soltanto porre un interrogativo, che è veramente un interrogativo che è sorto dalla lettura di questo libro. E penso che sia un nodo problematico e mi piacerebbe che si discutesse su questo. Cioè, la Bernstein ad un certo punto dice che il rapporto tra economia e desiderio è il quadro generale in cui inserire l'analisi del rapporto fra denaro e sesso a un livello micro, come lei dice, fatto di corpi e soggettività. Lei dice che a partire dalle analisi di alcuni sociologi americani sulla formazione di una morale sessuale e relazionale, lei sostiene che alcuni fattori invece siano all'origine di una profonda trasformazione della sfera erotica. E cito: la proliferazione di forme di lavoro nel settore dei servizi, la nuova economia globale dell'informazione e le famiglie postmoderne popolate di individui isolati hanno fatto sì che accanto ai modelli tradizionali della sessualità procreativa e socievole si sia integrata quella che viene definita come etica sessuale ricreativa, che fonda il suo significato sulla intensità della sensazione fisica e su rapporti erotici emotivamente carichi, quella che Benz definisce autenticità vincolata. E lei dice che sulla base delle interviste e delle analisi che ha fatto, viene fuori come per esempio i frequentatori degli strip club ricerchino segnali di sincerità. Questi uomini, lei afferma, per questi uomini quello che si acquista almeno idealmente è un rapporto sessuale basato sulla autenticità vincolata, che però non ha niente a che vedere con l'amore romantico o cose di questo genere. Allora, la mia domanda è: non è questo desiderio di autenticità vincolata ciò che può costituire una specie di contraddizione in termini rispetto al concetto stesso di etica sessuale ricreativa? In che modo c'è questa specie di gioco delle parti, non solo ridetermini i rapporti di potere, ma sposta l'analisi del lavoro sessuale su un piano diverso da quello della sessualizzazione del lavoro? Oppure no, oppure invece la sessualizzazione del lavoro implica per certi versi il fatto di dover chiedere o concedere un'autenticità vincolante o vincolata.